Allora, vi racconto un piccolo aneddoto. Una ventina di giorni fa, la mia vecchia auto mi ha lasciato a piedi. A sua parziale discolpa, devo dire che era già da qualche giorno che segnalavo un'anomalia alla batteria, ma io scioccamente pensavo che fosse un falso allarme, dovuto per esempio al freddo mattutino, perché poi durante la giornata non si ripeteva più. Avevo accompagnato Valeria alla fermata del Pullman per andare a scuola, quindi all'andata nessun problema. Ma dopo aver parcheggiato, non ha voluto più saperne di ripartire. Erano da poco passate le 6:30 del mattino, quindi a casa ovviamente tutti dormivano, non solo la mia famiglia, anche mio padre, mia mamma, i miei fratelli. Quindi, non volendo spaventarli, fui costretto a tornare a casa a piedi e feci una lunga, lunga passeggiata perché così poi potete andare a recuperare i cavi, rimetterla in moto e portarla dall'elettrauto. Durante questa lunga passeggiata, ripensai ad una famosa camminata che è raccontata nella Bibbia e questo sermonetto è il resoconto di questi pensieri. Se avete la Bibbia con voi, potete aprirla con me alla fine del Vangelo di Luca, proprio l'ultimo capitolo, il 24esimo. Potete tenere questa scrittura perché ovviamente sarà il brano principale di questo sermonetto, anche se citerò altri versetti, però giusto per i vostri appunti. Quindi andiamo in Luca, l'ultimo capitolo, il capitolo 24, a partire dal versetto 13. Questa storia è avvenuta dopo la resurrezione di Gesù. Le donne erano andate al sepolcro ed avevano visto gli angeli che avevano detto loro che Gesù era risuscitato. Pietro e Giovanni, anche loro, erano corsi al sepolcro ed si erano meravigliati di tutto quello che era accaduto. Ora, dopo questa circostanza, c'erano due discepoli, non erano apostoli, erano due discepoli che stavano camminando da Gerusalemme, ovviamente che è la città della pace, verso una città, un paese, diciamo, lì vicino, a circa una decina di chilometri di distanza. E il nome di quel villaggio era Emmaus. Emmaus etimologicamente significa acqua calda. Quindi scendevano da Gerusalemme verso questa città. Parlavano tra di loro di tutto quello che era accaduto, della crocifissione di Cristo, del corpo mancante e di quanto fossero delusi purtroppo loro. Ora, che cosa successe? Successe che mentre loro parlavano, discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò a loro e si mise a camminare insieme a loro, ma i loro occhi erano impediti da riconoscerlo. Quindi, prima lezione importante che apprendiamo qui, proprio quello che diceva Marcello poco fa, quando si parla di Cristo, egli si fa vicino. Tant'è vero che c'è questo bellissimo versetto che ha citato Marcello in Matteo 18:20 che dice proprio: Ove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Però in questa particolare circostanza, egli deliberatamente impedì o evitò che lo riconoscessero. Perché? Perché sapeva che se l'avessero visto, sarebbero stati così distratti dal vederlo, che magari non l'avrebbero ascoltato o non l'avrebbero ascoltato con la giusta attenzione e sapeva che era molto più importante che ascoltassero la sua parola piuttosto che semplicemente vedere il suo volto. Qualche volta mi è capitato di parlare con qualcuno che ha sempre quel minimo dubbio, dice: Ah, se io potessi vedere Gesù, allora sì che la mia fede sarebbe più forte. Ma Gesù ci insegna proprio tutt'altra cosa, ci dice: Beati coloro che pur non avendo visto crederanno. Questo in Giovanni 20, 29. Quindi è quello che ha detto che ha cambiato il mondo. Poco si dice nella Bibbia circa l'aspetto di Gesù, ma ovviamente tantissimo si racconta di quello che lui ha detto. Pertanto, questi due discepoli non lo riconobbero e camminavano tra di loro e Gesù chiese: Ma che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo? E perché siete mesti? Secondo insegnamento importante, i cristiani non dovrebbero essere mesti. Mesto significa triste. Gesù è vivo, quindi perché dovremmo essere tristi? A proposito, è ancora vivo, quindi neppure noi dovremmo essere mai tristi. Vangelo significa proprio buona notizia. Stiamo andando verso una festa nel regno di Dio, non ad un funerale. E quindi dovrebbe trasparire dal nostro volto. Questo il ministro Anastasi avrebbe degli aneddoti da raccontare perché lui è sempre sorridente, a volte chiedono: Ma come mai? Questo perché la gioia è uno dei frutti dello spirito. Comunque così uno di loro, di nome Cleopa, disse: Ma sei tu forse l'unico forestiero in tutta Gerusalemme che non conosca le cose che sono avvenute in questi giorni? E Gesù chiese: Quali? Terzo insegnamento molto importante. Vediamo che qui Gesù fa delle domande, ma ovviamente non perché lui non ne conosca già la risposta, lui sa esattamente, sa ogni cosa, però interessato a sapere, a capire come rispondiamo noi. Tant'è vero che dalla risposta che diedero si riescono a evincere una serie di cose. E infatti loro dissero: Ma come? Le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente. Notate, il verbo era al passato. Secondo loro era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo. Ma come i capi dei sacerdoti, i magistrati lo hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Ora, noi speravamo. Che cosa era successo alla loro speranza? Era crollata. Eppure, noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele. Invece, con tutto ciò, e qui ci dovrebbe risuonare a noi un campanellino d'allarme, ecco, è già il terzo giorno che queste cose sono avvenute. Ma che strano! Gesù aveva predetto tutte queste cose, ossia che sarebbe andato a Gerusalemme, che sarebbe stato tradito, che sarebbe caduto nelle mani dei gentili, che sarebbe stato crocifisso e finanche che il terzo giorno sarebbe stato resuscitato. Com'è possibile che quindi loro non ricordavano questa cosa? Tant'è vero che perfino i suoi nemici lo ricordavano bene. Infatti andarono da Pilato a chiedere di mettere delle guardie alla tomba. Ma lui l'aveva ripetuto tantissime volte. Uno tra tutti vi voglio citare, per esempio, in Marco 10, versetti 33-34. Quindi, come mai proprio i suoi discepoli sembravano averlo dimenticato? A me questa storia era sempre suonata un po' strana, con un po' di amaro in bocca. Poi l'ho capita un pochino meglio quando ho studiato a fondo l'episodio in cui Pietro, un attimo prima, viene lodato da Cristo perché l'ha riconosciuto come il figlio dell'Iddio Altissimo, come Dio, riconosce Gesù come Dio, ma poi un attimo dopo Gesù gli dice addirittura: Satana, allontanati da me. Perché? Perché Pietro si augurava che non accadessero tutte quelle cose che Gesù stava predicendo, cioè riguardo alla sua morte a Gerusalemme e quant'altro. Quindi ci sarebbe tutto un bel discorso che si potrebbe fare, ma esulerebbe da quello che voglio dire oggi, quindi su il tipo di messia che loro stavano attendendo. Ma proseguiamo, poi magari ne parleremo un'altra volta. Al versetto 22 leggiamo: Vero è che certe, continuano questi due discepoli a raccontare a Gesù, non sapendo che era Gesù, dicono: Vero è che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Perché sono andati al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e dicono di aver avuto perfino una visione di angeli che dicono che egli è vivo. E alcuni dei nostri sono corsi al sepolcro e hanno trovato effettivamente così come le donne avevano detto, ma a lui non l'abbiamo visto. Allora Gesù a questo dice, risponde: Oh insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Tutte le scritture riguardano Gesù. Non ci si può salvare se non si conosce Cristo. Giovanni 17,3 dice proprio: Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Ma come si conosce qualcuno? Ovviamente comunicando. Si parla con lui e lui parla con noi e impariamo a conoscerci. Come comunica il Signore? Il Signore comunica con noi principalmente per mezzo della sua parola e noi ovviamente con lui principalmente con la preghiera. Pertanto ogni giorno non dovremmo mai trascurare queste due cose per non dimenticare ciò che ha detto e per arrivare a conoscerlo meglio. Ricordate per esempio com'erano questi due discepoli all'inizio della storia? Erano tristi, mesti. Come li troveremo poi alla fine della storia? Li ritroveremo felici, esuberanti. E che cosa c'è in mezzo, in tutto, tra la tristezza e la gioia? Che cosa c'è? C'è che Cristo ha aperto la sua parola. E non è che l'ha aperta solo un pochino, perché da Gerusalemme fino a Emmaus, abbiamo detto, sono circa 10 chilometri, quindi se si cammina a passo svelto ci vogliono almeno 2 ore. Io non vedo l'ora nel regno di Dio di poter chiedere, non lo so, la cassetta, il DVD, l'hard disk, non so dove registrano, magari c'è un libro, c'è qualche altra cosa dove registrano ogni cosa e vorrei riascoltare questo sermone di Gesù che parte da Mosè e arriva fino a Malachia e prova di essere il Cristo e converte proprio la mestizia di questi due discepoli in una gioia esuberante, fino al punto da farli commuovere, fino al punto che il loro cuore proprio ardeva per lo studio della parola. Io mi chiedo, ma anche il mio cuore arde in questo modo quando studio la Bibbia? O è diventato un libro muto? mi esalta, mi commuove. Siamo davvero ispirati quando leggiamo la Bibbia. Quando Gesù spiegò tutte queste cose, nulla del Nuovo Testamento era ancora stato scritto. Quindi egli spiegò tutto quello che lo riguardava nell'Antico Testamento. Molti pensano che solo il Nuovo Testamento parla di Gesù, ma tutta la Bibbia parla di Gesù. Infatti lui confrontò scritture con scritture e scorse tutta la Bibbia. Io, prendendo spunto da questa cosa, sto facendo proprio uno studio e finora ho raccolto circa 200 punti in cui ci sono tutta una serie di prefigurazioni di Gesù e sicuramente ce ne saranno ancora tante altre man mano che procederò. Quindi è davvero entusiasmante leggere tutta la Bibbia, da Genesi fino all'Apocalisse. Proseguendo, leggiamo che quando questi due discepoli con Gesù furono avvicinati al villaggio dove stavano andando, Gesù fece finta come se volesse proseguire, come se volesse andare oltre, ma essi gli fecero forza e dissero: "No, no, per favore, rimani con noi. Vedi, si fa sera, il giorno è già declinato." Mi piace molto questo passaggio, perché spesso mi è capitato di sentire questo versetto ripetere durante i funerali. Ossia, rimani con noi, Gesù, perché si fa sera e il giorno è già declinato. È bellissimo ed è davvero rassicurante pensarlo. Però credo che significhi anche altro. Significa che quando assaporiamo la parola di Dio, ne vorremmo sempre dell'altra. Non vorremmo mai che finisse, neppure quando finisce il giorno. È come dire a Gesù: non andare via, resta con noi, è bellissimo quello che ci stai raccontando. Prego, continua. Pertanto, invitarono Gesù, non sapevano ancora ovviamente che fosse Gesù, come quel versetto in Ebrei 13:2 che dice: alcuni senza saperlo hanno ospitato degli angeli. Questi due discepoli addirittura ebbero il privilegio di ospitare Cristo. Comunque, giustamente lo invitarono questo straniero che però era molto ferrato sulle scritture. E quando si trovarono a tavola, essendo dei buoni ospiti, gli diedero un pasto e, come cortesia, quando avete un cristiano a tavola con voi, come onore, come cortesia, che cosa fate? Gli chiedete di fare una benedizione del pasto prima di iniziare. E probabilmente, forse Gesù recitò la famosa benedizione del pane, che è molto interessante. Nel mio ebraico un po' approssimato dice: Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Ha'olam, Hamotzi, Leche, Min Haharetz, che significa, tradotto, significa: benedetto sei tu, o Signore, nostro Dio, Re dell'universo, tu che ci porti il pane dalla terra. Oppure, magari, semplicemente alzò le braccia, le mani per benedire e si scoprirono i polsi e loro videro i segni dei chiodi. Oppure, semplicemente, si tolse il velo dalla testa. Non lo so, fatto sta che i loro occhi si aprirono e lo riconobbero. E notate che lo riconobbero dopo che avevano studiato la Bibbia, e sì, lo riconobbero quando egli aveva benedetto il pane. Per questo noi, quando ci addentriamo in uno studio, preghiamo sempre affinché egli benedica il nostro studio, affinché possiamo riconoscerlo anche noi, perché occorre riconoscerlo per avere la vita eterna, occorre riconoscerlo per poter essere dei veri testimoni di lui. E poi Gesù, sapete come prosegue la storia, fece questa suggestiva uscita di scena, scomparendo improvvisamente ai loro occhi. Mi immagino questi due poveri discepoli che, nel momento in cui lo riconobbero, i loro occhi si erano spalancati, l'avevano riconosciuto, non fecero in tempo a dire: Gesù! Che pluff! Gesù scomparì. Perché lo ha fatto? Perché voleva che sapessero davvero di doversi basare su quello che lui aveva detto e non su quello che stavano vedendo. E anche se ora non lo vedevano più, egli era comunque ancora con loro, perché lo aveva promesso nella sua parola. Per esempio, troviamo questo citato in Matteo 28:20. A questo punto, che cosa successe? I due discepoli erano così stupiti che dicevano l'un l'altro: ma come, non ardeva il nostro cuore mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture? E che cosa fecero? Levatisi in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme. Cosa. Io mentre scendevo per tornare a casa, riflettevo su questa cosa che è davvero straordinaria. Erano scesi, perché Gerusalemme è in alto, quindi erano scesi da Gerusalemme verso Emmaus di giorno, quindi erano andati in discesa, era giorno, avevano percorso questi 10 km ed erano tristi e mesti. Poi, che cosa fecero? Risalirono di notte, pieni di gioia e di felicità, probabilmente non avevano nemmeno assaggiato un pochino di quel pane che Gesù aveva spezzato, così come la donna al pozzo, ricordate quell'episodio di Giovanni 4:28, c'era quella donna al pozzo che lasciò lì la sua brocca per correre a dirlo a tutti. Quindi loro non avvertirono proprio più la stanchezza, erano così esaltati dal fatto di aver trovato Gesù che tornarono indietro percorrendo altri 10 km in salita e al buio. Avrebbero potuto tranquillamente dire: beh, ci andiamo domani, ora è notte, siamo stanchi, siamo affamati. Ma no, non vedevano l'ora di andare dagli altri, che erano ancora preoccupati, erano scoraggiati, erano radunati nella camera alta per paura dei giudei, perché il corpo no, non si trovava e quindi avevano paura che fossero accusati. Ma loro avevano una notizia così bella che non potevano aspettare, non potevano fermarsi dal testimoniare la loro fede, perché davvero la parola di Dio bruciava nei loro cuori. Avevano riconosciuto Gesù, questa è la chiave. È davvero una lezione meravigliosa. Ci sono persone e Cristo è con loro e loro non sanno nemmeno che Cristo è con loro. Scendono certe volte di giorno in una strada in discesa, ma sono tristi. Ci sono altri invece che sanno che, pur se non lo vedono ancora Gesù, ma sanno che egli è vivo e hanno voglia di camminare con lui, anche in salita, anche controcorrente, anche al buio, perché sono pieni di felicità. Perché? Perché vanno verso Gerusalemme, verso la giusta direzione. Ora, se notiamo proprio l'ultima parte del versetto 34, ci dice come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Ma che cos'è quel pane? Ovviamente il pane è la parola di Dio. Sapete qual è la prima cosa proprio che Gesù ha detto dopo essere stato battezzato? Proprio all'inizio del suo ministero, furono le parole che egli rivolse a Satana, quando gli disse, voglio trovare un attimo il versetto, in Matteo 4:4, disse: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Questa fu proprio la prima cosa che Gesù disse all'inizio del suo ministero. Quindi la Bibbia è il libro che parla di questo pane della vita, che è Gesù proprio questo pane. Ora, è straordinario che quando questi due discepoli arrivarono dagli altri nella camera alta, Gesù comparve di nuovo e accadde sempre così. Quando si parlava di Gesù, egli era in mezzo a loro. E di nuovo, anche in quell'occasione, Gesù aprì loro le scritture e dovremmo renderci conto che ogni volta che Gesù è apparso ai discepoli dopo la resurrezione, ha aperto loro le scritture. Perché? Perché lo scopo principale della sua apparizione durante quei 40 giorni dalla resurrezione fino all'ascensione in cielo era proprio di incontrarli e far comprendere loro le scritture. C'erano così tante cose che non capivano, il che per me è molto incoraggiante perché sappiamo che Dio ci usa comunque, anche se non capiamo tutto. Per esempio, all'inizio della mia chiamata, io facevo migliaia di domande al povero ministro perché pensavo di dover capire tutto, ed essere perfetto prima di potermi battezzare. Proprio l'opposto di quello che poi la Bibbia insegna, come poi mi è stato spiegato, il battesimo come, fase di inizio, non come fase di arrivo. E quindi, la cosa importante è che noi dovremmo cibarci sempre di questo pane, perché è grazie a Dio che noi riusciamo a capire giusto e sbagliato, perché distinguere il bene e il male non è una prerogativa dell'uomo, non è dentro di noi, ma è solo nella sua parola. E proprio a proposito del pane ci sarebbero tantissime cose da dire, però il mio tempo ormai è scaduto, ne potremmo fare un altro sermonetto perché ci sono tante cose che potrebbero dire sul pane. Però, in conclusione, ora, fratelli, a parte ovviamente consigliarvi di fidarvi degli avvisi della vostra auto, vorrei però incoraggiare tutti noi, perlomeno chi non l'ha ancora fatto o che non ce l'ha come un impegno costante, di fare questa breve preghiera con me, dicendo: Signore, ogni giorno raccoglierò quella manna e nutrirò il mio spirito. Ogni giorno percorrerò con te quel sentiero verso Gerusalemme, discorrendo insieme a te. Ogni giorno spezzerò quel pane per discernerne la vera essenza. Ogni giorno, affamato ed assetato di te, attenderò il tuo ritorno, il tuo glorioso ritorno, con un cuore zelante e ricolmo di gioia, che ha del continuo per te, voglia tu compiacerti di affrettare quel giorno.